Io mi occupo di media in particolare, sebbene con un'impostazione tra il filosofico e il sociologico. L'ottica con cui parlerò di queste cose, il tempo della postmetropoli cibernetica, e quindi l'ottica di uno studioso dei media. L'attenzione sarà sull'evoluzione nel corso della modernità degli strumenti di comunicazione che noi utilizziamo. Vi dico subito la tesi che vi proporrò, la tesi sul tempo, sull'accelerazione del nostro tempo. E molti autori, me ne vengono in mente alcuni, Bauman, Virilio o altri, Baudrillard, questi, ritengono, Auger in ultimo ha scritto un libro su che fine ha fatto il futuro, ritengono che l'accelerazione del nostro tempo sia un problema. A mio avviso non lo è. Non lo è perché chi accelera siamo noi. Questo perché vale nella misura in cui ad accelerare siamo noi. Ovvero, il tempo accelerato è un problema se ci è imposto. Se invece il tempo accelerato è una nostra richiesta, un nostro bisogno, non è per niente un problema, ma è un modo di essere all'altezza dei tempi, direbbe Heidegger. Questa presentazione che vi faccio è più o meno suddivisa in tre parti. Nella prima parlerò del concetto di tempo, nella seconda di questo strano sintagma postmetropoli cibernetica, nella terza infine vedremo un po' di visioni di architetti che a mio avviso danno la cifra del nostro tempo, del tempo che noi viviamo con le loro opere. Queste tre parti riflettono interessi passati e futuri di ricerca. Infatti il libro di cui faceva menzione Alessio prima già discute quello che chiamo cibertempo e analizza molte opere degli architetti di cui oggi vi farò vedere qualcosa, mentre la postmetropoli cibernetica è un interesse attuale e prospettico, nel senso che ci sto lavorando sopra e diciamo sarà oggetto di prossime scritture. Il tempo dunque. Il tempo, ho detto in precedenza che io mi occupo di mezzi di comunicazione, perciò quando parlo di tempo, quando do una definizione di tempo, lo metto in rapporto all'evoluzione dei mezzi di comunicazione. Se osserviamo quella che ho chiamato l'avventura mediale moderna, possiamo individuare due grandi, sulla scorta dell'insegnamento di McLuhan, due grandi media, diciamo due grandi medie, due grandi prospettive mediale, se possiamo così dire. Che l'avventura moderna, quando parlo di modernità mi riferisco a un lasso di tempo che va dal Rinascimento ai giorni nostri o a qualche decennio fa. Infatti, come vedete nello schermo, oggi più che di modernità possiamo parlare ormai di tarda modernità o di postmodernità. Diciamo che il termine non mi sono tanto cane, non sono affezionato ai termini, quando l'importante cerco di capire se c'è stata o no una qualche rottura rispetto a ciò che ci ha preceduto. Allora dicevo due grandi media che hanno in un certo senso strutturato il nostro abitare. Quando parliamo di media, infatti McLuhan ci invita sempre a considerare non i mezzi di comunicazione come meri strumenti di cui noi ci avvaliamo, ma come spazi che noi abitiamo, spazi dentro cui letteralmente noi abitiamo. Infatti McLuhan cataloga tra i media non solo quelli che noi possiamo immaginare e possiamo definire media, cioè per esempio la stampa, la televisione, internet, ma cataloga tutta una serie di altri aggeggi. Dice McLuhan, un medium è un sistema, un ambiente di servizi e disservizi che si impone. Allora nella modernità il medium dominante è stata la stampa, ma la stampa tipi, quella di Gutenberg, la stampa si è legata fortissimamente nel creare un ambiente di servizi e disservizi a prospettiva, teatro, orologio. La stampa, infatti, che cosa ci permette di fare? Il libro come questo che ho portato qui. O meglio, più che ci permette, ci impone di leggere una pagina alla volta, un rigo alla volta, una parola alla volta, tutto in sequenza, una cosa dietro l'altra. Ma anche la prospettiva, se noi ci pensiamo, è una messa in sequenza. Cioè, c'è un primo piano e c'è uno sfondo. Qualcosa sta prima, qualcosa viene dopo. Qualcosa è disegnato in piccolo, qualcosa più grande. C'è un punto di fuga che governa la sequenza. E anche il teatro, se ci pensiamo bene, è la messa in sequenza. In effetti a teatro vengono portate di solito libretti, opere scritte, perciò la recita teatrale segue una sequenza. E lo stesso disegno dei teatri, l'architettura dei teatri, mette qualcosa in primo piano e qualcosa nello sfondo. Dunque la sequenza, ma la sequenza è quella dell'orologio. Il tempo dell'orologio è un tempo sequenziale. Un secondo dopo l'altro, un minuto dopo l'altro, un'ora dopo l'altra, tutto rigidamente omogeneo, tutto che si sussegue senza soste. Rispetto a questa impostazione che si lega appunto al medium stampa, penso che oggi noi possiamo osservare una configurazione diversa, una configurazione che non si basa più sulla stampa, bensì sui nuovi mezzi di comunicazione, i new media, ovvero le reti digitali. Le reti digitali strutturano uno spazio diverso e un tempo diverso, quelli che qui chiamo ciberspazio e cybertempo, i quali, ciberspazio e cibertempo, abbandonano la sequenzialità, la linearità tipica di prospettiva ed orologio. Dunque, se la modernità è stata, ha rappresentato il tempo della prospettiva, lo spazio della prospettiva, il tempo dell'orologio, la nostra epoca vive invece in un ciberspazio e un cibertempo, che adesso proviamo a definire. Il ciberspazio è un termine coniato da Gibson in un famoso romanzo, Neuromante, è lo spazio dei flussi telematici, lo spazio in cui noi accediamo ogni volta che ci colleghiamo alla rete, che accendiamo il nostro computer e lo connettiamo. Se non che lo stesso Gibson, nel suo ultimo romanzo, dice: noi non abbiamo più bisogno della parola ciberspazio. Il ciberspazio, il termine, indicava la meta verso cui stavamo andando. Ormai ci siamo giunti, il ciberspazio è dappertutto. Anche un palazzo come questo, un palazzo storico, fatto di mattoni, molto solido, insomma, in cui la firmitas rappresenta una caratteristica fondamentale, in verità ha dovuto subire un'invasione tecnologica di punti luce, punti suono, reti della connessione, tale per cui oggi possiamo osservare queste mostre dispiegate che sono una modalità con cui il ciberspazio si esteriorizza nel nostro spazio quotidiano. Sul cibertempo dirò qualcosa in seguito, anche perché questo è il concetto chiave della discussione. Nella modernità il rapporto tra spazio della prospettiva e tempo dell'orologio era di un certo tipo, un tipo inverso a quello tra ciberspazio e cibertempo. Queste sono alcune delle caratteristiche del rapporto tra spazio, tempo e media. La modernità, improntata sull'alfabeto, o meglio sulla tipografia, che rappresenta la concretizzazione, la realizzazione massima dell'alfabeto fonetico, aveva un valore guida. Cioè lo spazio, bisognava conquistare lo spazio. L'avventura moderna è stata un'avventura di conquista. Lo spazio vitale, famosa formula utilizzata tristemente in Europa, non è stato mai sufficiente. Bisognava conquistare lo spazio, questa conquista è stata una conquista materiale, una conquista dovuta agli eserciti. Una conquista che ha prodotto la colonizzazione di vasti territori. Dunque lo spazio è rappresentato per la modernità il valore guida, ciò a cui ambire. Il tempo invece era, ho segnato tra parentesi, un'arma. Perché un'arma? Perché il tempo moderno, se è il tempo dell'orologio, è il tempo degli strumenti, un tempo dominabile dagli strumenti, che è un tempo che si può contare, si può afferrare grazie a degli strumenti, appunto gli strumenti che contano il tempo. Pensate che l'orologio è stata l'orologio quello là che ho mostrato in precedenza, infatti era un orologio storico, è stata un'invenzione del barocco. Ed il teatro, altro elemento detto in precedenza, ha rappresentato per il barocco uno dei media di integrazione fondamentale. Il teatro barocco è stato ciò che ha consentito alle monarchie, comunque alle corti, di integrare la società del proprio tempo. E così il teatro ed orologio sono qualcosa che il barocco, e dal barocco in poi, la modernità ha realizzato per conquistare lo spazio intorno a sé. Si descrive lo spazio in base al tempo, lo spazio è un primo piano, è un fondo, c'è cioè un prima e un dopo, c'è una sorta di temporalizzazione dello spazio. Accade esattamente l'inverso nel presente attuale, e cioè il cyberspazio è lì, è disponibile, è a portata di mano, non c'è bisogno di conquistarlo. Ogni volta che accediamo a internet abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, potenzialmente. Ciò che manca nel tempo presente sembra essere il tempo per fruire di tutta questa disponibilità cyberspaziale. Si deve conquistare il cybertempo. Vi leggo un passo di Franco Berardi che pone il problema in maniera molto chiara, a mio avviso. Chiamiamo cyberspazio l'universo complessivo delle infinite relazioni possibili in un sistema rizomatico che connette virtualmente ogni terminale umano a ogni altro terminale umano, simultaneamente in una forma che è quella della rete. Chiamiamo cybertempo l'intensità dell'esperienza attraverso la quale l'organismo cosciente può elaborare i dati che lo circondano nel cyberspazio. Mentre la sfera oggettiva del cyberspazio si espande a una velocità che è quella delle tecnologie elettroniche, il nucleo soggettivo del cibertempo si evolve con i ritmi lenti della corporeità, del godimento, della sofferenza. L'accelerazione produce un impoverimento dell'esperienza, perché siamo esposti a una massa crescente di stimoli che non possiamo elaborare secondo le modalità intensive del godimento e della scelta. Il cyberspazio invade sino allo strangolamento la sfera di sensibilità cybertemporale. La sensibilità è nel tempo. Lo spazio è divenuto troppo denso perché il tempo organico possa elaborarlo godibilmente. E in questo incrocio di cyberspazio elettronico e cybertempo organico che si ritrova la questione fondamentale della mutazione in corso. Dunque parrebbe che abbiamo spazio, ma non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo per fruire di questo spazio. Oggi, infine, il tempo si viene definito come una superficie sempre presente. Questa definizione è quella che possiamo chiamare una definizione, un ombrello, un luogo comune ormai affermato tra gli studiosi. Viviamo in un presente continuo. Un presente continuo che equivale a una sorta di superficie continua. Infatti anche gli architetti non esitano a definire il tempo come superficie. Il tempo stesso potrebbe essere percettibile per mezzo del tatto. Oggi è diventato possibile percepire il tempo come una vasta, simultanea sospensione di tutto ciò che è possibile sapere e sentire, con strati flessibili ma compatti, punti, spazi, continuità e discontinuità, un'entità che è viva come viva la memoria. Questa prospettiva non ha alcun punto di fuga, è una superficie, una pelle, un'ipersuperficie, come stanno suggerendo i New Architects, Steven Perella, Brian Massumi, Marcos Novak, Lars Brybrock. È un crescente numero di pensatori dell'architettura e del design. Il nuovo senso del tempo può consistere di pressioni, texture, di movimenti all'argento vivo, catturati in una totale stabilità. E questo è Derek Vetterkov. Ma è proprio così? Siamo sicuri che attualmente abbiamo spazio, e cioè abbiamo disponibilità di flussi, tutto ciò che vogliamo, e non abbiamo tempo per fruirne? Siamo sicuri che questo, che così impostato, riusciamo a cogliere la problematica temporale del tempo presente? Forse qualcosa non quadra. Infatti, come dicevo all'inizio, c'è un tempo accelerato, un tempo sempre presente, che ci viene imposto, e questo tempo sicuramente è un tempo a cui noi non riusciamo a stare dietro. Bene fa Marc Augier a denunciarlo, a denunciare che da uno o due decenni il presente è diventato egemonico. Agli occhi dei comuni mortali, esso non è più frutto della lenta maturazione del passato, non lascia più trasparire i lineamenti di possibili futuri, ma si impone come un fatto compiuto, schiacciante, il cui improvviso sorgere fa sparire il passato e satura l'immaginazione del futuro. Ma questo presente continuo, questo presente nel quale saremo immersi senza sosta, è quello che io chiamo tempo reale, real time. Questo è un presente ideologico, è il presente che l'ideologia californiana ha imposto su tutto il globo. Questa è la traduzione in tempo reale di una istantaneità tra ideazione e realizzazione, ovvero, diciamola chiaramente, tra produzione e consumo. Questo tempo è un tempo che noi non riusciamo a rincorrere, ma il cipertempo è effettivamente tempo reale? O questo è ciò che ci vogliono fare credere? O c'è dell'altro? E quest'altro l'opposto dall'altra parte. Infatti, a mio avviso, si può pensare il cipertempo, si deve pensare il cipertempo non come il tempo non come tempo reale, non come il tempo del consumo continuo, non come il tempo della fast economy, bensì come un tempo intensivo. Io ho proposto, nel saggio contenuto in questo mio volume, tre vie di definizione del cipertempo. Tre vie che sono debitrici di alcuni autori, ed in particolare di Walter Benjamin, del pensiero di Walter Benjamin. Il tempo attuale, il tempo che noi viviamo, è un tempo intensivo, dicevo. Ogni volta che noi clicchiamo su un link, che cosa facciamo? Apriamo un mondo, lo realizziamo. Se il ciberspazio ha a che fare con la virtualità, è il click, il nostro click, che lo realizza, lo attualizza nel nostro schermo, nel nostro computer. Il nostro click è un salto nello spazio. La parola tedesca Ursprung è fondamentale per capire il tempo che noi viviamo. È un salto, dicevo, il click è un salto originario, Ur, che apre un mondo. È un'interruzione, un taglio nel tempo, che dà inizio a un tempo intensivo, qualitativo, il tempo della discesa in se stessi, verso un regno delle somiglianze o delle corrispondenze, o addirittura verso un mondo complementare, Christine Busse-Glucksmann. Il tempo è un salto, Benjamin lo diceva, Benjamin all'inizio del dramma barocco tedesco parlava di Ursprung, di salto, di vortice, di origine, origine del divenire. Dunque, ogni volta che noi clicchiamo su un link che ci si apre una pagina, di fronte ai nostri occhi ci si apre un mondo, entriamo in un altro mondo. L'Ursprung è un concetto che ha a che fare con l'arte, ha decisamente a che fare con l'arte. Il libro di Benjamin che testa citavo è una ricognizione sul dramma barocco, sull'origine del dramma barocco, quindi di una forma artistica, una forma espressiva, guarda caso che ha origine nel barocco, perché il barocco ha una duplicità in sé, il barocco è il barocco del dominio, ma anche il barocco della resistenza, di qualcosa che emerge, di qualcosa che resta. Ma Ursprung compare anche in un altro testo sull'opera d'arte, nel testo di Heidegger sull'origine dell'opera d'arte. Anche per Heidegger l'Ursprung è un tempo originario, un tempo fondante del nostro abitare. Dice Heidegger, l'arte fa scaturire la verità, l'arte fa scaturire la fondante salvaguardia della verità dell'ente nell'opera, far scaturire qualcosa, porlo in opera con un salto che muove dalla sua provenienza essenziale. Tutto questo è racchiuso nel significato della parola origine. L'origine dell'opera d'arte, cioè un tempo dei facenti e dei salvaguardanti, ossia dell'esserci storico di un popolo, è l'arte, e ciò perché l'arte nella sua essenza è null'altro che origine, una maniera eminente in cui la verità si fa essente, cioè storica. Anche un altro autore, come Gadamer, proprio discutendo l'opera e il pensiero di Benjamin, parla di salto a proposito dell'opera d'arte. È un salto tramite cui l'opera d'arte si contraddistingue nella propria unicità ed insostituibilità. È ciò che Walter Benjamin ha chiamato l'aura. In verità, l'origine, l'arte e il rapporto dell'arte con la verità rispetto ad Heidegger oggi è un po' cambiato, nel senso che oggi Heidegger in questo è un po' un precursore nell'individuare questo elemento. Oggi la verità va pluralizzata, va polverizzata nel ciberspazio, non c'è la verità, ci sono tante piccole verità, le verità di ciascuno di noi. Su Facebook ognuno di noi mette le proprie verità. Tante piccole verità non formano la verità con la V maiuscola, ma formano le nostre verità, quelle che ci consentono la vita quotidiana, banale per qualcuno, ma forse fondamentale per tutti noi. McLuhan ha detto già questo, dicendo che nell'epoca tecnologica all'uniformità del tempo si sostituisce la pluralità dei tempi, i tempi della vita quotidiana di ciascuno. Dunque, il cibertempo va pensato come apertura di mondo, come salto originario. Ma c'è anche un'altra caratteristica che serve a rispondere all'impostazione del problema che Berardi evidenziava, cioè la distrazione. Già Benjamin lo faceva a proposito del cinema. Non abbiamo il tempo per fruire di tutto, ma questo tempo, cioè il tempo della fruizione di tutta la disponibilità dei flussi informatici, questo tempo a cui Berardi si riferisce è il tempo dell'attenzione, il tempo per cui noi prendiamo dei dati, li facciamo, come dire, sostare nel nostro foro interiore, li valutiamo, li critichiamo. Se non che questa non è la modalità con cui noi normalmente viviamo, non sempre noi facciamo decantare i dati nel nostro foro interiore, non sempre li analizziamo letteralmente, li mettiamo in sequenza. Molto spesso, direi quasi sempre, nella vita quotidiana noi fruiamo di ciò che circonda nella distrazione. Noi fruiamo di una città camminando tra i suoi palazzi senza spesso accorgersi degli stessi palazzi o accorgendocene distrattamente, un riferimento all'architettura che già Benjamin faceva. E proprio qualche passo di Benjamin vi vorrei citare per evidenziare questa distrazione neotecnologica. La prima conferenza, quella che ha tenuto Giuseppe Granieri, parlava di una umanità cresciuta. Siccome con lui ci siamo qualche volta confrontati, so che la prospettiva, l'impostazione è diversa, ma la prospettiva non è distante, che l'umanità cresciuta, nei miei termini, equivale a postumano, qualcosa che sta oltre l'umano, se vogliamo semplificare. Oggi noi possiamo fruire della disponibilità ciberspaziale di tutti questi flussi informativi perché siamo noi che siamo cambiati rispetto a ciò che era prima. Noi siamo diventati altro, abbiamo acquisito delle potenzialità e quindi dei bisogni che prima non avevamo. In questo senso, l'accrescimento del nostro corpo, della nostra mente, grazie agli strumenti tecnologici, è il maggiore problema, ma anche ciò che ci salva. E Benjamin tutto questo lo aveva capito. Dice Benjamin, nel giro di lunghi periodi storici, insieme coi modi complessivi di esistenza delle collettività umane, si modificano anche i modi, i generi della loro percezione sensoriale. Il modo secondo cui organizza la percezione sensoriale umana, il medium in cui essa ha luogo, non è condizionato soltanto in senso naturale, ma anche in senso storico e dunque anche dai media che utilizziamo. Benjamin, a proposito del cinema, parla di inconscio ottico. Noi, grazie al cinema, abbiamo scoperto qualcosa a cui prima non prestavamo attenzione. Quelle inquadrature ferme sui volti dei personaggi cinematografici, degli attori, ci hanno fatto scoprire qualcosa a cui prima non prestavamo attenzione. Così, oggi, col ciberspazio, possiamo fruire di tutti questi flussi informativi distrattamente, cioè cambiando gli strumenti della nostra percezione sensoriale. Benjamin, a proposito del cinema, parla di shock e di distrazione. Il cinema favorisce, dice Benjamin, una forma di ricezione nella distrazione. Il cinema svaluta il valore cultuale, non soltanto inducendo il pubblico a un atteggiamento valutativo, ma anche per il fatto che al cinema l'atteggiamento valutativo non implica attenzione. Il pubblico è un esaminatore, ma un esaminatore distratto. Oggi noi abbiamo la volontà di vedere tutto, ma di vedere tutto diversamente e tutto in modo diverso, tutto cose sempre nuove, ma non prestando loro attenzione. Questo non è uno scadimento della nostra sensorialità, è semplicemente un modo diverso. Infatti, un modo diverso che non dovremmo connotare negativamente. Paolo Virno scrive, va da sé infatti che la distrazione è un ostacolo per l'apprendimento intellettuale. La cosa cambia radicalmente però, se in gioco un apprendimento sensoriale. Quest'ultimo è addirittura favorito e potenziato dalla distrazione. Non è importante, dice Degerkoch, che i nostri cervelli siano veloci, l'importante è che siano ben collegati. Dunque, il cybertempo è un tempo della distrazione, un tempo in cui si fruiscono i flussi informativi nella distrazione. Se noi valutiamo questa fruizione con le categorie precedenti, è chiaro che saremmo portati a valutare questa fruizione negativamente. Se invece riusciamo ad adottare lenti diverse nel valutare questa fruizione, non saremmo portati a connotarla negativamente. Il fatto di rimente che le nuove generazioni fruiscono nella distrazione. Noi possiamo chiaramente condannare questa fruizione, ma questo è un dato di fatto su cui varrebbe la pena riflettere, cioè forse all'altezza. Infine, il tempo intensivo, il cibertempo, è un continuo futuro. Benjamin parla di un continuo presente, di un tempo attuale. Oggi, a mio avviso, si può fare un salto in avanti, cioè il ciberspazio, le opere, e l'opera d'arte in questo è fondamentale per capire questo passaggio, le opere che vengono prodotte digitalmente, ovvero che vengono prodotte nel ciberspazio e per il ciberspazio, ma anche opere che sono, diciamo, in qualche modo comprese in questa esposizione, basti pensare a questa opera che è al centro della, di questa sala. Quest'opera, quegli schizzi, non so se ci avete fatto caso, io non ci avevo fatto caso, ma il curatore mi ha illuminato, quegli schizzi di acqua, quell'acqua che cadeva e segnava delle parole che venivano prese direttamente da Google. E dunque nell'opera d'arte attuale, nell'opera d'arte tecnologicamente realizzata, il tempo di quest'opera è un tempo che guarda avanti, e nel senso che è un tempo che dipende fortemente dai flussi che si realizzano nel ciberspazio. Pensate a un'opera realizzata in rete ci sono vari artisti che stanno tra gli hacker e gli artisti, diciamo, underground. Molte di queste opere sono fatte da algoritmi che ricevono le istruzioni per la loro evoluzione da input che provengono dai cibernauti, dagli utenti della rete. Questi input fanno sì che l'opera cambi, che cambi continuamente, che guardi sempre avanti. Dunque, il cibertempo è un tempo del futuro. Non è vero dunque che non c'è più futuro, come dice Virilio o come sostiene Marco Augé in questo libretto che ho citato, che fine ha fatto il futuro. Il futuro c'è, non è più il futuro delle grandi prospettive, il futuro delle ideologie, il futuro delle grandi narrazioni, è un piccolo futuro, un futuro che noi costruiamo con i contatti che riusciamo a mettere su in rete. Questi tre elementi, salto, click, distrazione e continuo futuro, definiscono il nostro cybertempo. Il tempo che noi oggi viviamo. E qui ho concluso la prima parte, quella sul tempo, quella più teorica. Adesso proverei a vedere qualcosa invece sulla postmetropoli cibernetica. La definizione che un autore, un filosofo spagnolo, in Enerite, ha dato recentemente di urbanità sulla scorta dell'insegnamento di Simmel è questa qui che ho riportato sullo schermo. Se c'è qualcosa che può definire l'urbanità è precisamente quella capacità di rapportarsi agli estranei senza sentire il bisogno di dover loro rimproverare l'estranietà oppure di sopprimerla. Dunque, quando parliamo di metropoli parliamo di contatti con gli estranei, di possibilità molteplici, aumentate, incrementate esponenzialmente di incontrare estranei, cose che non avveniva nelle città storiche, nei piccoli borghi. Parigi nel XVIII secolo e Londra sono metropoli per l'eccellenza, metropoli in cui nasce la sfera pubblica, proprio grazie a questo rapporto, a questa possibilità di incontrare estranei. Infatti i flussi demografici di quelle città erano in aumento, erano flussi che venivano sia da un aumento della popolazione sia da immigrazioni, e anche i contatti culturali ed economici, Parigi e Londra di quel tempo erano aumentati, erano decisamente più alti che nelle altre piccole città. Ora, per analizzare l'attuale situazione metropolitana, io penso che ci siano due tendenze da considerare, una l'apertura di spazi e una la chiusura di spazi. Considerate che oggi le metropoli sono in grande ascesa, se analizzate da un punto di vista quantitativo. Le persone che abitano nelle metropoli hanno l'anno scorso superato le persone che abitano nel resto dei paesi, quindi nelle campagne, in quello che si definiva campagna. Ci sono, se non sbaglio, 75 metropoli che assommano quasi 500-700 milioni di abitanti. Insomma, le metropoli sono centri che attirano in questi nostri anni. Dunque, tutto parrebbe spingerci a considerare le metropoli come centri vitali, vivi, che vanno per gli stili di vita che offrono, per le opportunità economiche, lavorative, eccetera. Però per una valutazione piena di cosa sta succedendo nei nostri spazi metropolitani, è bene, a mio avviso, prendere in considerazione queste due diverse tendenze, apertura di spazi, chiusura di spazi. A cosa si riferiscono queste foto che ho qui messo, che ho messo in questa slide? Questa è un'opera di un artista francese, Maurice Benayoun, di qualche anno fa, è un tunnel sotto l'oceano. Attraverso questa installazione lui collegava Parigi e Montreal, poi Parigi e Toronto. C'erano persone appunto che si ritrovavano a Parigi e discutevano con persone che si ritrovavano dall'altra parte dell'Atlantico. Questa seconda fotografia, quella che ho messa qui in basso, qualcuno forse l'avrà riconosciuto, è la ricostruzione in Sim City, che è un videogioco di una città. Apertura di spazi. Le tecnologie attuali fanno sì che le nostre metropoli siano sempre più connesse tra di loro, connesse al loro interno. Questo dovrebbe garantire, stando al criterio che ho riportato nella citazione, una possibilità maggiore di incontrare estranei, di mettersi in contatto. Anche se analizziamo spazialmente le metropoli contemporanee, uno dei dati che viene fuori è che le metropoli contemporanee hanno superato i loro limiti storici. Prima era facile individuare dove iniziava, ovvero dove finiva una città. Oggi è sempre più difficile. La cosa in Italia si può osservare un poco. Ci sono dei casi, per esempio l'Interland milanese, quello che Aldo Bonomi chiama la città della fede mondana, oppure un altro caso, quello che c'è tra Salerno e Napoli. Insomma, ci sono, oppure la Riviera Romagnola, sono conurbazioni, sono città che si susseguono una con l'altra. Non c'è più un limite tra la città, la campagna, un limite ben definito, ma c'è un continuum. Quindi in Italia si vede un poco, ma se vediamo grandi metropoli, grandi megalopoli mondiali, pensiamo per esempio, per fare giusto l'esempio più eclatante, a Città del Messico, qui il ricordo è quasi quello di Pentesilea, una delle città invisibili di Calvino. Si percorre la strada, non si sa se si è ancora dentro la città o se si è già fuori la città, perché è tutto un insieme unico, omogeneo, di costruzioni. Un'esperienza, dicevo, ciò che succede tra Napoli e Salerno, se si sale, a me è capitato, sul valico di Chiunzi che porta a Ravello e si getta un'occhiata in basso, sulla valle, si vede un insieme, senza soluzione di continuità, di costruzione. Dunque la città attuale parebbe aprire spazi, permettere l'incontro di differenze, soprattutto grazie a quelli che sono i flussi di immigrazione. E quindi la metropoli attuale parrebbe, anche grazie alle tecnologie, consentire la formazione, la riformazione di una sfera pubblica addirittura globale. Se non che nelle città attuali è presente una tendenza contrapposta, c'è cioè una tendenza che io ho chiamato chiusura di spazi. Le due foto che ho riportato lì, vengono da un paese esemplare per questo già da tempo, e cioè dal Sudafrica, dove ci sono le gate community chiuse da cancelli, videocamere, guardie armate, e ci sono poi gli slum, le bidonville, i sobborghi, senza alcun progetto, senza alcuna strutturazione urbanistica. Tra le due pare esserci una divisione netta. Dunque, se le città, le metropoli attuali si aprono all'esterno, si aprono a ciò che città non era, nello stesso tempo le metropoli attuali si dividono, si chiudono al proprio interno. Chiaramente la chiusura di spazi, la tendenza che ho chiamato chiusura di spazi, esclude la possibilità di incontrare gli strani, come vedremo nella slide successiva. Questa invece viene da San Paolo, Brasile. C'è il muro, da una parte c'è la gate community dei ricchi, diciamo per semplificare, dall'altra la bidonville dei poveri, che i due entrino in contatto pare essere difficile, e quindi in questo senso la sfera pubblica attuale starebbe impoverendosi. Ho posto qui delle definizioni prese da un autore, un sociologo, prima della metropoli, adesso delle reti telematiche, che si chiama Manuel Castells, il quale fa una netta distinzione tra spazio dei luoghi, che possiamo, per semplificare, individuare con la parte ancorata al territorio, alla località, però carico di memoria, dice lui, e lo spazio dei flussi, perché chi abita in quei grattacieli con campi da tennis e piscine è qualcuno che è connesso alle reti globali del potere, siano esse reti economiche, siano esse reti finanziarie, qualcuno che viaggia, ci sono elite globali che stanno sempre in giro, e Castells dice, c'è uno spazio dei luoghi che oggi rischia di essere subordinato, completamente subordinato allo spazio dei flussi. Prosegue lui, cosa succede nello spazio dei luoghi? Per Castells, nello spazio dei luoghi, il tempo che fa testo è un tempo biologico, quello dei ritmi biologici delle persone che vi abitano, disciplinato però dalle discipline della modernità, è il tempo dell'orologio, cioè il tempo del lavoro, per cui c'è una forzatura al lavoro, c'è un lavoro imposto. Il tempo dell'orologio, una cosa che non ho detto prima, è il tempo della fabbrica, dove la sequenza della produzione è una sequenza ben definita, Taylor l'ha suddivisa in modo da realizzare nel minor tempo possibile il maggior numero di pezzi. Quindi dice Castells, chi vive da quelle parti non riesce a trascendere il tempo biologico, il suo tempo biologico, e questo tempo biologico è disciplinato dalle reti del potere. Chi invece vive nello spazio dei flussi annulla il tempo, percorre grandi velocità, grandi distanze molto velocemente, si connette alle reti internet, che sono reti dell'istantaneità, del tempo reale. Se non che questa scissione così netta che Castells propone, a mio avviso, non regge l'attuale situazione. È vero che è possibile individuare due tendenze, come ho detto in precedenza, ma sono due tendenze che si immischiano, che stanno insieme. Cioè, lo spazio dei luoghi è chiaro che è lo spazio del local, del locale, lo spazio dei flussi è uno spazio globale. C'è un terzo termine però che a mio avviso regge molto di più, ci aiuta a leggere molto di più la situazione attuale, ed è global, una confusione di globale e di locale. Secondo voi chi vive qui, in queste bidonville, avrà o no telefonini? Ce l'ha. E i telefonini sono porte di accesso al mondo, ovvero porte di accesso del mondo nel nostro corpo. Chi vive invece nei grattacieli avrà bisogno di ricadere sui luoghi, e cioè avrà bisogno di impiantare da qualche parte, sia pure in Cina, sia pure in Romania, le proprie fabbriche, cioè di confrontarsi con le realtà locali, quelle che lui chiamerebbe solo spazio dei luoghi. Deve andare per forza da qualche parte chi vive nello spazio dei flussi. Potrà continuamente fuggire, andare dove le condizioni sono migliori, ma fuggire sin dove? Dovrebbe abbandonare il pianeta, perché le condizioni locali saranno sempre un attrito al suo dominio. E anche il tempo. Non è vero che chi vive da questa parte è imprigionato al suo tempo biologico, perché anche chi vive da questa parte entra in quello che ho chiamato prima cibertempo, e ci fruisce della disponibilità cyberspaziale con i suoi click, nella distrazione, proiettandosi in avanti. Certo, non avrà il progetto di lungo periodo, non vedrà il sol dell'avvenire, però riuscirà a fare piccoli passi in avanti, a grandi sforzi, certamente. L'esempio più, a mio avviso, più eclatante e recente di questa commistione tra spazio dei luoghi, spazio dei flussi, tempo biologico, tempo senza tempo, ci è stata offerta dalle banlieue francesi, dalle rivolte nelle banlieue francesi di qualche anno fa, non so se ve le ricordate, dove i ragazzi, secondo i figli degli immigrati, hanno messo a ferro e fuoco le periferie di Parigi e di altre città francesi. Qui i ragazzi hanno avuto un impatto mediale notevole, e cioè hanno dimostrato una sapienza comunicazionale rispetto ai vecchi media, alla televisione, una capacità di utilizzare i blog per creare opinione pubblica, per incidere sull'opinione pubblica francese, e una capacità di connettersi tramite dei nuovi strumenti della mobilità, leggi telefonini, per organizzarsi, una capacità, dicevo, di vivere uno spazio dei flussi, in uno spazio dei flussi globale. Quei ragazzi hanno mostrato di saper utilizzare le tecnologie, di riuscire grazie alle tecnologie a vivere in un tempo, anche per loro un tempo senza tempo, ovvero un tempo della simultaneità, un tempo accelerato. Infine, la terza parte di questa nostra discussione riguarda gli architetti che stanno mettendo a frutto questi concetti del tempo che ho cercato di esporre, almeno a mio avviso. Ci sono architetti, archistar come si chiamano, che ormai hanno costruito in tutto il mondo, la cui cifra è nota, tra questi Toyo Ito sicuramente, che è un architetto giapponese. Ci sono architetti un po' più giovani, che hanno anche molto teorizzato e che hanno sicuramente per l'età molto più utilizzato le nuove tecnologie per progettare. Però alcuni concetti chiave di questi architetti ritornano. Il senso del tempo. Se il tempo è questa proiezione nel futuro, e questo continuo futuro che dicevo, bisogna partire da questi templi che ho messo in questa slide, nei templi di Kobe o di Tokyo. Cosa succede a questi templi giapponesi, dello shintoismo giapponese? Questi templi sono fatti per essere, non per essere, però sono fatti con la consapevolezza che verranno distrutti e ricostruiti. Nel tempo presente anche l'architettura dei monumenti ha fatto propria la consapevolezza che si vive in un tempo fluido, in un tempo liquido, in un tempo non imperituro, ma in un tempo che muore e rinasce continuamente, in uno slancio in avanti. Toyo Ito è stato forse tra i giapponesi quello che più ha messo a frutto questa consapevolezza propria della storia del paese nipponico, questa consapevolezza di un tempo instabile, un tempo fluido, non un tempo fermo. L'ha messa a frutto in varie sue opere. Io qui ho portato la Torre dei Venti, la Mediateca di Sendai, e la Mediateca di Sendai è forse quella che meglio esprime la poetica di Toyo Ito, perché è una sorta di acquario dove i piani sono, se voi ponete attenzione, i piani hanno tutte diverse altezze, non ci sono tipologie di stanze all'interno di questo edificio, sotto l'interno sono tutti open space, proprio perché Toyo Ito dice: una costruzione non può imporre a chi l'abiterà le sue funzioni. Quello spazio aperto permette a chiunque nel tempo di utilizzarlo a seconda delle proprie esigenze. Quello di Toyo Ito è uno spazio fluido, liquido, lui dice. Infatti la metafora dell'acquario per analizzare la mediateca è da lui stesso utilizzato. Tra l'altro lui dice: io ho un problema ontologico con la mediateca, perché la mediateca nella storia architettonica dell'architettura non è una costruzione che si è data. Io il problema ontologico è definire che cos'è una mediateca prima di realizzarla. Lui dice: ecco, la mia risposta è che questa definizione non si può dare. La mediateca è uno spazio aperto in cui succedono delle cose che possono evolvere nel tempo, che seguono le esigenze degli abitanti. Anche Kazuyo Sejima, che curerà la prossima biennale a Venezia e che è allieva di Toyo Ito, segue la stessa cosa. Qui c'è la Serpentine Gallery Pavilion a Londra, questa dura un anno, è stata costruita, l'anno dopo è stata smontata. E il Rolex Learning Center a Losanna esprime questa stessa consapevolezza di un tempo organico. Se voi osservate l'architettura sottostante, è un'architettura molto mossa, quasi come un organismo, che non ha una uniformità nella costruzione, che non segue un unico progetto, un'unica linea progettuale, ma che ne mette insieme diverse, quasi come un organismo, dice Sejima. E infatti Marcos Novak, che è probabilmente l'architetto che più di altri ha pensato a queste nuove realtà tecnologiche, definisce la sua architettura liquida. C'è da dire una cosa, io Marcos Novak l'ho conosciuto, Marcos Novak al momento non ha ancora realizzato molto o granché. La sua è una elaborazione tra concetti e algoritmi, quindi è un buon programmatore, non ha ancora messo su molti edifici, però quelli che vedremo in seguito, gli edifici l'hanno fatti, stanno diventando tutti archistar e tutti riconoscono e sono debitori di Marcos Novak. Cosa dice Marcos Novak? Vi leggo la citazione chiave della sua poetica sull'architettura liquida. Il ciberspazio è liquido, ciberspazio liquido, architettura liquida, città liquida. L'architettura liquida è qualcosa di più dell'architettura cinetica e dell'architettura robotica. Un'architettura di parti fisse e legami variabili. L'architettura liquida è un'architettura che respira e pulsa. L'architettura liquida è un'architettura la cui forma è contingente agli interessi dello spettatore. È un'architettura che si apre per accogliermi e si chiude per difendermi. È un'architettura senza porte né corridoi, in cui la stanza successiva è sempre dove mi occorre che sia, e ciò che mi occorre che sia. L'architettura liquida produce città liquide, città che cambiano a cambiare un valore, in cui visitatori con retroterra diversi vedono paesaggi diversi, in cui dintorni cambiano con le idee in comune e si sviluppano quando le idee maturano oppure si dissolvono. Infatti, per realizzare una realizzazione che non riconosceremo come architettonica, come una realizzazione che noi possiamo abitare, ma per adesso, l'unica su cui mi soffermo è quella echinoderm, quella in alto. Dopo aver pensato questi concetti, eccetera, e aver realizzato degli algoritmi che potessero produrre forme in mutazione, perché quando si produce, si progetta con un algoritmo, basta cambiare di un minimo un parametro e la forma cambia continuamente, non c'è una difficoltà nel cambiare la forma dell'architettura. Lui dice, per realizzare un'architettura che cambia continuamente, un'architettura di questo tipo, liquida, oltre agli algoritmi, forse la cosa più interessante è lavorare su colture. Colture di che cosa? Di tessuti ossei, cartilaginosi, eccetera. Lui è andato in un dipartimento di biologia molecolare in Australia e ha fatto quel tipo di realizzazioni. Realizzazioni che vengono fuori appunto da colture di tessuti cellulari, colture che però sono indirizzate da progetti informatici, da algoritmi che lui ha scritto, e queste architetture chiaramente, proprio per la composizione, per i materiali che le compongono, sono architetture che possono evolvere. 2 anni fa è venuto un critico d'arte a Roma, abbiamo organizzato una cosa, si chiama Jen Hauser, non so se l'avete, ed era sull'arte biotech, dove queste cose che Novak fa per l'architettura sono sviluppate da tutta una serie di artisti per cambi disparati dell'espressione, quindi si coltivano tessuti o cellule, eccetera, per esprimere qualcosa. E non recentemente, addirittura degli artisti che hanno messo su un ambiente fatto tutto di pelle, diciamo, artificiale, direi a questo punto. Altro artista, qui ho portato dei progetti un po' avvenieristici, ma Caso Steruis ormai è un'archistar abbastanza affermata, e come vedete parliamo solo di Emotive House, lui dice la casa attuale è una casa innervata di reti che riceve informazioni dal mondo esterno, eccetera, come tale è una casa che deve dare conto a chi? Ai fattori ambientali, agli abitanti e anche a tutti coloro che immettono o prendono informazioni da questa casa, perciò è una casa che deve evolvere, ed evolvere nella struttura, perché Osterhuis, al contrario di Novak, si è messo a lavorare con degli impianti pneumatici, delle molle e altre cose per far sì che i suoi ambienti siano ambienti che possano materialmente cambiare forma, cioè seguire un ritmo temporale, tanto che lui dice la casa diventerà una casa viva, che dopo aver risposto alla sollecitazione ambientale del tipo, qui per esempio la table for sale, queste cose rosse sono delle cose che lui ha messo su facciate di edifici che si chiudono, si aprono a seconda della luminosità, quindi permettendo o no alla luce di entrare a seconda delle esigenze. Dice, una casa che non solo risponde alle sollecitazioni ambientali o alle richieste degli abitanti, perché potrebbe essere un momento in cui io voglio che la casa si chiuda per difendermi, come diceva Novak, si apra per accogliere altro, ma la casa, dice Osterhuis, può sviluppare una propria sensibilità e quindi, in base a una serie di input e di parametri, può evolvere. Infine, l'ultimo che vi propongo è Lars Bluebrocken, il quale, oltre a riprendere questi concetti di liquidità, di cambiamento continuo di forma, di temporalità della struttura architettonica, cerca di applicarli anche non solo a degli edifici, ma a un piano urbanistico, a intere città. Qui però stamattina, venendo sul Corriere, ho letto un articolo di Rampini sullo sviluppo di alcune idee per un'economia verde, e invece di parlare di Spruibrocken, e concludo, mi sembra nel tempo dovuto, lui parla di un algoritmo Komanoff. Non so, io non lo conoscevo, non so chi di voi conosce questo algoritmo Komanoff. Charles Komanoff è un scienziato americano che si è formato sulle teorie di matematica statistica e ha elaborato questo complesso di algoritmo. Questo complesso algoritmo che, dice Rampini, è un sistema di equazioni più complicato di quelli usati dalla NASA per l'esplorazione su Marte. Il suo algoritmo serve a decifrare e rendere governabili tutte le variabili complesse che alimentano il traffico di Manhattan. Da una parte Komanoff inserisce dati come la popolazione lavorativa, la percentuale di pendolari, la loro distribuzione geografica, gli orari di apertura degli uffici e dei negozi. Dall'altra introduce i prezzi dei carburanti, i pedaggi delle tangenziali, dei ponti, il costo del biglietto del metrò e del parcheggio. L'algoritmo opera su queste variabili, riprogramma i flussi di movimento e i movimenti e produce risultati stupefacenti. Dice Komanoff, meno congestione, aria più pulita, benefici economici misurabili, quasi 3 miliardi di dollari guadagnati, spiega Komanoff, tra l'abbattimento delle emissioni di CO2, la riduzione delle vittime di incidenti automobilistici, il tempo risparmiato negli spostamenti. Ora, questo algoritmo viene usato anche in altre città, in Cina in particolare lo vogliono applicare alle loro metropoli. Questo per dire che oggi, analizzando i flussi, in questo caso i flussi del traffico soprattutto, è possibile cambiare, non dico forma alla città, ma sicuramente i flussi della città. C'era di là una installazione che teneva conto dei flussi del traffico aereo. Ci sono altri studi di urbanisti che tengono conto degli spostamenti delle persone attraverso il traffico telefonico, dove ci sono più telefonini, da dove partono più chiamate. Ora, tutto questo permette agli architetti, agli urbanisti, in questo caso Spruibrocken ha formato un gruppo che si chiama NOx, che si occupa di progettazione sia di edifici sia appunto a scala un po' più ampia, a scala urbana. Tutto questo permette di ridefinire la metropoli a partire dal tempo della metropoli, e cioè di definire un tempo, di definire il tempo dell'accelerazione a partire dalle esigenze degli abitanti, che è quello che diceva all'inizio. Il tempo dell'accelerazione non è un problema, se siamo noi ad accelerare, a voler accelerare, se ci viene imposto invece come tempo del consumo, la cosa è un po' più inquietante. Vi ringrazio.